www.radiojo.it e la storia continua. Una trappola per i topi nella vita quotidiana. Animale da pelliccia, e questa funzione gli apre l'accesso alla casa. Contrariamente al cane, che caccia fuori, il gatto è più utile all'interno dell'abitazione contro il flagello rappresentato dai roditori. In seguito a ciò, esso diventa l'animale domestico per eccellenza, quello che si trova ciambellato accanto al fuoco, che è nutrito da tutta la famiglia. Si cerca anche di confinarlo nelle abitazioni attraverso delle pratiche particolari. Vincenzo di Beauvau, nel XIII secolo, raccomanda di tagliargli le orecchie affinché non abbia più a vagabondare. Oltre a questa attribuzione essenziale, il gatto ha altri impieghi, dei quali si parla di meno. Nell'alto Medioevo, la pelliccia di gatto domestico sembra incontrare larga diffusione perché è poco costosa e protegge in maniera efficace dal freddo. Nel X secolo, uno scritto satirico, il Dialogo di Salomone e Marcolfo, afferma che gatto di buon pelo si scortica da solo. Nel XIII secolo, gli enciclopedisti sottolineano senza ambiguità la cupidigia che suscitano i mici aspettati al varco dai pellicciai. Il povero felino è minacciato in modo particolare nei periodi di gravi disordini. Nella sua cronaca, Frate Salimbene di Adam, XIII secolo, annota che 27 gatti furono presi in trappola a Imola, allora in guerra, per essere rivenduti a un pellicciaio. Per difendere il proprio gatto dai ladri, egli raccomanda di tosarlo, o meglio, di bruciare il suo pelo a tratti. E le allusioni a questo commercio parallelo di una pelle, un po' disprezzata, sono spesso indirette. Evidentemente i gatti hanno dei padroni ai quali vengono sottratti. Inoltre, la pelliccia del gatto può servire a commettere frodi se si dà retta agli statuti della città di Roma, che nel XIV secolo vietano ai pellicciai di cucire o mescolare del cuoio di gatto a pelli nuove di volpi. Ma è un cibo da barbari. Anche la consumazione di carne di gatto è comune al Medioevo, tanto ad essere colpita da divieto. Non è raro, tuttavia, che gli assediati siano costretti a questo tipo di alimentazione. Nel IX secolo, gli abitanti di Salerno furono costretti a mangiare gatto e topi. Nell'XI a consumare cavalli, cani, asini, gatti. I monaci di Montecassino, assaliti nel 1136, preferiscono sfidare la morte e sfamarsi con cani, gatti e cavalli prima di arrendersi. Solo i barbari consumano comunemente i gatti, come afferma nel XII secolo il vescovo Ottone di Frisinga, a proposito degli ungheresi. Ci si può domandare, tuttavia, se il consumo di carne di gatto non fosse più diffuso di quanto i testi non lasciano intendere. Alla fine del Medioevo, in ogni caso, spagnoli e italiani sono ritenuti amanti della carne del povero felino. E Ulisse Aldrovanti, uno dei grandi zoologi del XVI secolo, nota che essa avvicina a quella di lepre come sapore. In alcuni luoghi destinati allo scarico dei rifiuti e risalenti al XIII-XIV secolo, in Francia, sono stati rinvenuti numerosi resti di gatto che presentano tracce di trinciatura, a dimostrazione del fatto che gli animali erano stati proprio mangiati. Anche la medicina medievale fa largo uso di gatti. Una delle più vecchie ricette, ereditata dalla medicina antica, magnifica gli effetti contro l'alopecia degli escrementi di gatto seccati, mescolati con senape o con olio rosato. Soprattutto il grasso di gatto entra nella composizione di elaboratissimi unguenti destinati a curare i dolori articolari e in particolare la gotta. Le testimonianze di affetto nei confronti dei gatti sono davvero rare in epoca medievale. Un poema irlandese scritto lungo il margine di un manoscritto del VII secolo parla dell'amore di un monaco per il suo gatto, Pangur, il bianco, che tenta di afferrare i topi, mentre il padrone, dal canto suo, tenta di afferrare il senso della Bibbia. Il fatto che testimonianze di questo tipo siano così rare non è casuale, è la conseguenza di una concezione morale secondo la quale ogni animale ha un ruolo preciso al servizio dell'uomo.